Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora ben trovati qui su Radio Time. È lunedì, il 24 di aprile, ed immancabile ritorno al giustiziere con Geri Palazzotto. Buongiorno Geri.
Buongiorno, buongiorno a voi. Com'è andata?
E insomma, Tancredi penso bene perché ha fatto ponte.
Tancredi
non
ovviamente non c'è.
Io come la mano testimonia, non bene, ma benino.
Attenzione,
diciamo. Benino.
Che cosa è accaduto?
È accaduto che il mio cane ha deciso di mordermi. E ha deciso di mordermi e mi ha fatto male, e quindi ho vissuto un'avventura.
Si è ribellato
al potere.
Chissà cosa gli hai fatto.
Niente, gli ho tolto il guinzaglio in realtà. Però quello è bastato a prendermi.
C'è un masochista oltretutto, sì, cioè lui protesta quando gli si dà la libertà.
Esattamente, vedi, è un concetto strano.
Che concetto strano.
E quindi potrei raccontare ore ed ore la mia avventura al pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo.
Però qui siamo al giustiziere, quindi secondo me
ci sarebbe la chiave di lettura
in
giusta.
In qualche modo, secondo me, dobbiamo fare una puntatina. Allora, quando è accaduto?
È accaduto sabato, in un giorno particolare, perché dico il sabato, sai che c'è un incremento degli incidenti, degli ubriachi, di tutto quanto. In realtà, perché mi è capitato anche in passato di essere sabato sera al pronto soccorso e poi dopo le 10:30 arrivano gli ubriachi che fanno incidenti, che cadono a terra da soli,
fanno direttamente il giro da Tantillo,
esatto, e vanno dritti al pronto soccorso. Era sabato mattina e la vicenda in sé sta che alle 9:20 c'è l'ingresso al pronto soccorso e l'uscita avviene per puro caso solo dopo le 15:20:40, ma proprio per puro caso, perché di attesa ne avrei avuto ancora
quindi
tante.
Praticamente che forza di medici hai incontrato lì?
Quando sono entrato mi sono reso conto del perché si andasse così lenti, perché c'era un solo medico d'urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia, uno solo, e poi due infermiere. Attenzione, persone di una capacità enorme,
certo.
Ma quando un medico ha di fronte, come ho potuto vedere, 9 codici gialli e 2 rossi, non è che non può fare niente, cioè lì fermo che attende gli eventi in buona sostanza.
Questo è il dramma, devo dire, della nostra sanità.
Però poi rifletti sul fatto che vado per far prescrivermi l'antibiotico alla guardia medica in Massimo D'Azeglio, io ci sono due medici. E tu dici, ma scusate, ma perché due medici in guardia medica e uno al pronto soccorso? Non è difficile.
C'è uno strana, c'è uno
la gestione
strano
delle
circuito,
risorse.
Sì. Dei turni.
Dobbiamo indagare su sta roba.
Sì,
qua.
Io devo dire che sono per questioni mie, insomma, un discreto frequentatore.
No, a me mediamente due volte l'anno più.
No, ma va bene, anch'io non mai troppo. Però l'ultima volta mi è accaduto a febbraio scorso, però ero a Brunico o Brunico, a seconda di come
dell'accento, come lo vuoi far cadere.
Sì, ed è stato quando mi sono scassato la spalla.
Ed è vero che la sanità al nord funziona meglio?
Sì, per carità, funziona bene, nel senso che comunque innanzitutto io avevo un trauma che era tipico di quelle zone, ecco.
Perché
mentre è accaduto mi è risultato, perché poi ho fatto questi 2 mesi di calvario tra riabilitazione e cose varie, quindi ho conosciuto tutte persone con le spalle scassate,
ovviamente,
e ci incontravamo, insomma, anziché dire parlare del più del meno, cioè un ristorante, la pizzeria, le cose, parlavamo delle spalle,
ci sta.
E una di queste persone mi diceva che appunto a Palermo ha avuto problemi per farsela ricomporre, per la riduzione della lussazione. I medici mi perdonino, non so come si dice, insomma, quando l'omero,
comunque, quella manovra che deve riportare l'osso
che
nella sua sede.
Esatto, una manovra molto delicata, molto dolorosa, tra l'altro. Io ho avuto occasione di sperimentarla, diciamo, appunto a Brunico o Brunico, anzi non
credo
non
sia Brunico, comunque.
Sì? Comunque in questo ospedale, ovviamente pulitissimo, tranquillo, però gestito in una maniera assolutamente, diciamo, teutonica, cioè io ero lì morto dal dolore e dovevo fare la coda come tutti gli altri.
Ovvio.
E avevo sete perché avevo sta spalla fuori, era un'ora che con l'ambulanza mi avevano portato da una pista, insomma una cosa un po' complessa, e ero azzerato dal dolore, volevo una cosa da bere e l'infermiera mi ha guardato e mi ha detto niente acqua fino a quando medico non decide.
Bene.
Quindi ero là e loro non si lasciavano.
Devi soffrire però.
Sì. Dopodiché, diciamo, quando sono stato assistito da queste due donne, il medico e l'infermiera, mi ha stupito la loro grande freddezza manuale, perché appunto per ricomporre una spalla lussata ci vuole una particolare manovra, e loro l'hanno fatta con un perché io ero dolorante, chiedevo fatemi un'anestesia, fatemi qualcosa, che il dolore della spalla lussata è forse il dolore più tremendo che abbia provato io in assoluto. Chi ha avuto un'esperienza del genere probabilmente
può capire.
E io chiedevo fatemi qualcosa. A mio fratello è accaduto, per esempio, molti anni fa, e a Palermo lo hanno sedato un po' perché stava impazzendo. E la dottoressa mi guardava e non mi diceva niente, mi teneva questo braccio alto perché cominciava a far sciogliere un po' i muscoli, e io anestesia, niente. Dopodiché la dottoressa ha preso, è arrivata questa infermiera nerboruta alle spalle,
perché ci vuole anche forza per fare, cioè, un'operazione del genere,
mi ha passato una sorta di corda sotto l'ascella.
Oddio, e già, io hai capito cosa stava per accadere?
Ho capito che stava accadendo. Io dicevo, guarda, passatemi attorno al collo, che forse facciamo prima.
Soffro meno. Poi,
1, 2, 3, questa donna minuta mi ha completamente girato il braccio. Ho sentito questo tra e automaticamente il dolore è finito, perché è un dolore on-off. È uno dei pochi dolori che finisce istantaneamente.
Sei indolenzito, ma non hai più dolore.
E il medico mi ha guardato in faccia con questo accento tedesco e mi ha detto: ecco anestesia.
Cioè, ti prende pure in giro, capito?
Cioè, e può andare. Dopodiché mi hanno messo questa sorta di tutore. E tutto gratis.
Chiaro.
Attenzione, ho pagato soltanto 25 euro di ticket, okay, compreso il tutore. Già, solo il tutore che sa
costa
quanto
costa.
Sì. E due radiografie. E devo dire, obiettivamente, un grande posto. Cioè, quasi.
Se proprio dovete farvi qualcosa alle spalle, a Brunico, che siete certi di essere trattati bene, vedi? Siamo certi di questo.
E comunque, certo, abbiamo cominciato parlando di
disavventure da ospedale.
Però devo dire, ecco, che il weekend, secondo me, è stato il weekend palermitano, è stato segnato anche da delle cose, secondo me, molto belle.
Sì.
Palermo era molto bella, non era affatto triste, come ha detto Gianfranco Miccichè, assolutamente non è una città triste. Mm-hmm. Mettiamo da parte le questioni elettorali, ma Miccichè ha detto una cosa che non è vera. Palermo non è mai stata una città triste, anche quando ha avuto eventi.
Ci sono
veramente
situazioni tristi, ma in sé non è una città triste.
Non è una città triste. Cioè, Palermo ha subito l'attacco della tristezza, ha subito l'attacco del brutto, delle cose orribili, perché è chiaro che la violenza mafiosa è bruttezza. Cioè, prendiamola così. Certi malgoverni del passato hanno cercato di fare Palermo brutta. Ricordatevi che, per paradosso, il grande slogan della coppia Lima-Ciancimino era: Palermo è bella, facciamola più bella, e abbatterono tutto il Liberty. Quindi parlare di sentimenti legati alla città, parlare di bellezza, di bruttezza, parlare di tristezza soprattutto, o di allegria legati a una città in un momento elettorale, secondo me è di cattivo gusto.
Bisognerebbe farlo a bocce ferme.
Sì, ma no, secondo me non bisognerebbe adottare, diciamo, questi metri assolutamente soggettivi. Bisognerebbe dire: vabbè, miglioriamo queste cose. È stato fatto questo, oppure non è stato fatto questo, quindi andiamo avanti in questa direzione.
Ho letto un tuo appello interessante in merito al Parco della Favorita.
Esattamente,
Facebook.
Di questo infatti volevo parlare. Cioè, comunque vadano queste elezioni, io mi piacerebbe che tutti i candidati dicessero la loro sul Parco della Favorita. Molti l'hanno già fatto, però ecco, io la cosa che auspico è che la Favorita sia comunque, resti quello che è stata ieri, che è stata due domeniche fa. Non chiudiamola sempre, ok, però che so, come si sta facendo adesso, o magari ogni domenica sarebbe l'ideale, in primavera. D'inverno spesso col freddo è inutile tenere la chiusa, così come è inutile tenerla chiusa, che so, ad agosto con 80 gradi. Però la primavera, per esempio, è anche buona parte dell'autunno, o anche, per carità, guardando, ormai si sono previsioni del tempo che sono, che sono,
lo puoi decidere già il lunedì per i prossimi, per le prossime domeniche, tranquillamente.
Tenete conto, per esempio, alla Favorita si può organizzare una mezza maratona con la maratona chiusa e non disturbi il traffico, fai tre giri e hai fatto la mezza maratona. E questo per dire, ma ieri c'era il mondo. E la cosa che mi piacerebbe è che appunto il parco della Favorita rimanesse comunque quello che veramente è stato, diciamo, ieri e qualche domenica fa, un gioiello. Cioè, voi dovete, io l'ho fatto in bici, per esempio, che solitamente lo faccio di corsa, però avevo corso il giorno prima, quindi ero molto stanco, l'ho fatto in bici, ma è una cosa, cosa meravigliosa, ragazzi. Poi complice la giornata, cioè questo odore della zagara. Vabbè, solo, cioè, chi dice che non deve essere chiusa, evidentemente non c'è mai andato dentro la Favorita chiusa.
Poi propone tanti di quei percorsi, c'è, cioè, quello interno per i runner, c'è, cioè, la strada con l'asfalto, se vuoi andare in bici più tranquillo,
il parco fuori, tutta la parte dei giochi, diciamo, dei bambini. C'erano centinaia di bambini, una gioia. E ho visto i genitori che salivano su queste navette gratuite, stracolme, perché ovviamente tu, se hai un bambino di 4 anni, non te la fai a piedi tutta la Favorita, che non arriverai mai. E invece con la navetta andavano dovunque, c'era questa bellissima mongolfiera che saliva e scendeva.
In questo fine settimana c'era anche la caccia al tesoro fotografica per i bambini, che è un altro esperimento interessantissimo.
È un posto molto bello, un posto, secondo me, che va tenuto sempre, diciamo, appunto, su un piedistallo, perché è un grande parco, è un grande polmone verde, soprattutto è una grande palestra di giochi. Cioè, quando noi eravamo piccoli, noi giocavamo in mezzo alla strada, perché si poteva giocare in mezzo alla strada. Io ho fatto partite di calcio,
che mondiali avrò fatto per strada.
Sì, esattamente, cioè, si mettevano i giacconi,
lo zaino per chi magari aveva l'Invicta un po' più grande.
Bravo, per delimitare la i pali, e si giocava, le macchine rallentavano, ora ovviamente tutto questo non si può fare più. Però io, che ho la fortuna di abitare praticamente di fronte a Monte Pellegrino, di fronte alla Favorita, io mi ricordo che mio padre ci portava, a me e a mio fratello, ci portava la domenica mattina lì a giocare con i fucili, al tappo, insomma, queste cose
lì,
e giocavamo alla guerra lì, ed era una cosa bellissima, perché comunque, ecco, oltretutto va detto che, diciamo, il temuto blocco del traffico intorno alla Favorita, c'è stato un po' di traffico, ma non è successo niente di eclatante. Poi, soprattutto, se tu lo sai prima, ti metterai in condizione da poterti muovere diversamente.
Le soluzioni esistono, si potrebbero prendere tante di quelle soluzioni.
Non solo, ma l'annuncio, cioè la preparazione, è già un aiuto verso la soluzione. Esatto. Perché io capisco se, che so, purtroppo quando accade un incidente, e allora ti chiudono la strada e lì si forma.
Resti lì davanti col cartello, amen.
Ma se tu lo sai che d'ora in poi, una domenica sì, una domenica no, oppure tutte le domeniche di primavera, o quello che sarà, hai la Favorita chiusa e hai quei percorsi alternativi, ti adatti, cioè non esiste il problema.
Cioè, pensare alla Favorita come anello di congiunzione tra Palermo e Mondello è folle.
Esattamente.
Cioè, è folle, certo, lasciare la Favorita alle auto. Chiunque sia il sindaco in futuro dovrebbe pensarci.
Esatto. Oltretutto ti devo dire che molti abitanti di Mondello ormai la pensano così.
Sì.
Perché hanno imparato anche loro ad apprezzare uno spazio del genere.
Ti parlo da automobilista, non prendiamoci in giro, pochi prendono la Favorita perché sai che c'è l'autovelox, sai che comunque non potrai superare una certa velocità, e quindi già molti prendono i percorsi alternativi piuttosto che la Favorita. Quindi questo è un appello a chi diventerà sindaco.
Perfetto.
Pensiamo alla Favorita
comunque anche dopo l'11 giugno.
Un bell'inizio. Certo. Per una giornata che comunque dà preludio a un'altra festa, è un bell'inizio. Tra un po' invece al giustiziere parleremo anche di taxi. Ma che taxi? Poi ne parliamo tra un po'. Qui al giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Alla bless you cause you're tired. Cover you as you desire. When you fall asleep inside my arms. May not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. So baby tell me yes, and I will give you everything. So baby tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby tell me yes, and I will give you everything. I will be right by your side. Close your eyes, I'll sing your favorite song. I wrote you this lullaby. Hush now, baby, don't you cry. Anything you want could not be wrong. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby, tell me yes, and I will give you everything. Your side. If I can't find the cure, I'll fix you with my love. No matter what you know, I'll fix you with my love. And if you say you're okay, I'm gonna heal you anyway. Promise I'll always be there. Promise I'll be the cure.
E ritorniamo in diretta con il giustiziere qui su Radio Time, un ascoltatore che scrive: fratture multiple, braccio e gomito, i chiodi della trazione mi sono stati applicati a vivo.
Ai!
Mi sentivo dal macellaio. C'è anche della buona sanità, però in questo caso ci vuole molto coraggio. MacGyver ci vuole per fare una cosa,
sì,
del genere.
Obiettivamente, certo, ci sono soprattutto nel campo dell'ortopedia, insomma.
È molto fisica come pratica.
Ma poi insomma qualche buco nero c'è dalle nostre parti.
Diciamo di sì.
Però c'è anche dell'ottima sanità. Io diciamo ne ho.
Assolutamente sì.
Per dire, io frequento il centro trasfusionale di Villa Sofia, dove vado io, sono un donatore, che è un posto meraviglioso, bellissimo. Io vado lì per riposarmi, cioè, con queste infermiere molto, molto gentili, queste poltrone comode, metti lì, hanno queste macchine per cui adesso il sangue non si dona più come una volta, cioè con la sacca che si riempie e tu nel frattempo vai perdendo il colore, diciamo.
Insomma, anche psicologicamente brutto,
sì,
da guardare.
Sono, diciamo, sono queste macchine che in pratica si fa anche la donazione selettiva, cioè, c'è chi dona soltanto una particella particolare, un componente del sangue, chi dona il plasma, chi dona le altre cose, e quindi automaticamente ti rimettono anche l'acqua che perdi. E io sto lì ore, questa ora passa belli con l'iPad, la musica, e sono giustificato. Sai, guarda, felicità è sapere che non interrogano te. Questo, cioè,
era benissimo.
Quando tu sai che in quel momento nessuno ti può dire niente, hai soltanto questo ago attaccato al braccio, che quando entra è bello tosto perché è un ago bello grosso, però hai quei 40-45 minuti, un'oretta in tutto, in cui nessuno ti può dire niente, non ti puoi muovere, non sei accudito. insomma, stai facendo anche una cosa, diciamo,
tutto sommato
di buon livello, nel senso che stai facendo una cosa per gli altri e quindi anche la
sei gratificato moralmente.
Sì,
anche.
Bravissimo.
Non ti devi giustificare per il tuo
anche
relax.
La tua anima è comoda. Bene. Ecco, è sdraiata comodamente con
ottimo.
Te.
Senti, però cambiamo argomento.
Sì, perché in questo fine settimana c'è stato anche vabbè, a parte le elezioni in Francia, a parte una serie di altre questioni di cronaca che al momento sulle quali al momento sorvoliamo, dico soltanto che sto preparando un materiale per una puntata sportiva molto molto interessante.
È lì. Però, avrei delle robe da dire, sì, però sì. Sorvoliamo.
Ma non parlo di Palermo Calcio, ma parleremo di maratone, di ultramaratone, sì, con dei dati molto molto curiosi. Ma questa è stato anche il fine settimana della polemica sulle cosiddette ONG, cioè sulle organizzazioni non governative che si occupano del recupero dei poveri immigrati clandestini che nel canale Sicilia restano in balia delle donne, stavo dicendo, delle onde, vedi che sono cotto. E c'è stato un attacco di Di Maio a queste ONG dicendo che hanno trasportato dei criminali e che hanno in qualche modo un attaio con un collegamento, diciamo, con i trafficanti di esseri umani. Questa tesi di Di Maio in realtà non è farina del sacco di Di Maio, anche perché dubito che Di Maio possa avere farina in questo sacco, diciamo, ma sono dei sospetti che ha rilanciato il Frontex, che è appunto la grande agenzia che si occupa, diciamo, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne. E ha avuto questa dura polemica Di Maio con Saviano. Saviano ha difeso ovviamente le organizzazioni non governative, anche io lo farò, devo dirlo, preannuncio, diciamo, le mie intenzioni di voto
sono quelle.
E appunto Di Maio ha detto che lui, diciamo, sta cercando soltanto i voti di chi vuole i migranti in fondo al mare, quindi di Salvini e di quegli altri lì. Questa, diciamo, ricollocazione dei 5 Stelle in questa zona, diciamo, della politica non è una novità. Io ho sempre detto che
loro da sempre hanno guardato verso la destra.
Alcune parti, alcune, diciamo, zone del Movimento 5 Stelle hanno, diciamo, molto più in comune con la destra che con qualunque altro, sì, tipo di partito. Per il resto, come ho più volte detto, ci sono cose meritorie che hanno fatto i 5 Stelle, non in questo caso però. E la cosa bellissima è che a un certo punto Di Maio ha dato dell'ignorante a Saviano.
Aspetta, Di Maio, sì, fammi capire.
La battuta di stamattina
ha dato, sì, dell'ignorante a Saviano.
A Saviano, sì. Okay. La battuta, okay, che circolava stamattina sui social era proprio questo: Di Maio dà dell'ignorante a Saviano. Di Maio. E quindi questa
è una battuta,
era, sì,
non è una cronaca.
Vabbè, comunque, insomma, andiamo al tema, perché io mi sono andato a leggere un po' ciò che è stato scritto su queste organizzazioni non governative che si occupano proprio del recupero, diciamo, che impegnata nei soccorsi. Ecco. Innanzitutto va detto che nel fine settimana, tra il 15 e il 16 aprile, sono state soccorse al largo della Libia 8.300 persone, in 55 diverse operazioni condotte, diciamo, dalle navi delle organizzazioni non governative e anche dalle navi militari. Ovviamente l'aumento, come accade in questi casi, l'aumento degli arrivi è dovuto in gran parte al miglioramento delle condizioni,
chiaro,
del mare.
Perché sono lì che attendono, appena gli danno l'ok partono.
Tuttavia, appunto, questo aumento è stato in qualche modo anche un po' strumentalizzato da Salvini, appunto, che ha minacciato addirittura di denunciare il governo italiano per avere, appunto, soccorso migliaia di persone al largo della Libia. Perché? Perché le organizzazioni umanitarie che si occupano di soccorrere i migranti del Mediterraneo, secondo Salvini e secondo Beppe Grillo, che ha scritto un post sul suo blog, hanno un ruolo oscuro. Quindi in questo momento, diciamo, le cosiddette ONG sono nel mirino di Salvini e dei 5 Stelle perché sono diciamo accusate di, diciamo, di connivenza con, okay, con i trafficanti. Allora, innanzitutto diciamo che le organizzazioni più non governative più diffuse sono Proactiva, che credo che sia spagnola se non sbaglio, Medici Senza Frontiere, SOS Mediterraneo, il MOAS, Save the Children, Jugendrettet, Sea-Watch, CI e Lifeboat. Questo perché molti di noi, per esempio, contribuiscono a, io ad esempio ho contribuito spesso a Medici Senza Frontiere, e le accuse che vengono mosse sono sostanzialmente queste: A, le navi dell'organizzazione non governative si spingono troppo vicine alle coste libiche e quindi in qualche modo rappresentano, diciamo, un fattore di attrazione, certo, per i migranti. Però attenzione, perché per questo c'è una ragione. Poi in realtà, come dice appunto Salvini, addirittura la loro presenza ha determinato un aumento dei morti e dei naufragi.
Ma ancora, lo dice per dire o ha dati oggettivi? Per
no,
questo?
Ovviamente non ha dati oggettivi, okay, però sono queste quattro accuse sulle quali poi raccontiamo. Le ONG si finanziano, secondo le accuse di Salvini e dei 5 Stelle, in maniera opaca, e ciò potrebbe essere causato anche dal fatto che hanno un collegamento con i trafficanti. E per finire, che è anche una cosa molto grave, si dice che queste ONG portino i migranti in Italia perché vogliono in qualche maniera incrementare il business dell'accoglienza. E allora, ovviamente io, secondo me, cioè, la mia, io ho fatto la mia intenzione di voto. Io, okay, sono comunque sempre a favore delle organizzazioni non governative per i motivi che poi vi dirò. Però per capire meglio come è cominciata questa storia, questa sera bisogna andare indietro al 15 dicembre scorso, il 2016, quando il Financial Times ha fatto diciamo uno scoop pubblicando un documento riservato del Frontex, che ricordo è l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, okay, Esterne. Questo rapporto riservato dal Frontex denunciava dei presunti legami tra appunto trafficanti di esseri umani e le imbarcazioni delle organizzazioni umanitarie. Quindi una denuncia molto molto molto
forte,
grave.
Assolutamente.
Appunto, tutto questo era rafforzato da una dichiarazione del direttore del Frontex, che si chiama Fabrice Leggeri, che, intervistato qualche settimana dopo da un giornale tedesco, addirittura accusava queste ONG di essere un cosiddetto pull factor, cioè un fattore di attrazione, mm-hmm, per i migranti, diciamo, in fuga dalla Libia. Chiudo questa parte, così poi andiamo nella seconda parte. Tutti questi sospetti del Frontex sono stati raccolti purtroppo dalla Procura di Catania, e questo è il dato più recente, che appunto ha il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, hanno, diciamo, aperto un'inchiesta e hanno in qualche maniera contribuito, lo dico chiaramente, a cambiare qualcosa nell'opinione pubblica europea. Cioè, certo, in pochi mesi si è passati da un'atmosfera di favore a un clima di sospetto.
Chiaro.
E allora c'è anche la seconda parte da raccontare, ma questa la raccontiamo dopo.
Appunto, tra qualche istante, perché qua vedo, mentre tu parlavi, leggevo anche dichiarazioni, volano stracci tra Di Maio e Saviano. Insomma, se ne sono dette di ogni, quindi ci sarà da raccontare anche questo, ma entreremo nel dettaglio subito dopo la pausa qui al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere. La radio parla chiaro.
Ai. Fonzi! Di qua! Oh, oh no, oh no. Go! Sì, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú
eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. De tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Allora, stiamo parlando al giustiziere qui con Jerry Palazzotto di ONG, organizzazioni non governative, e dei dubbi che sono calati per via di un'inchiesta che si è aperta a Catania.
Esatto. E adesso dovevamo sentire, abbiamo diciamo ascoltato un po' le accuse, che riassumendo sono appunto quelle di diciamo rappresentare un fattore di attrazione diciamo per i migranti, di addirittura essere in collegamento con i trafficanti, di alimentare una sorta di business dell'accoglienza e di avere diciamo determinato addirittura un aumento dei morti e dei naufragi. In realtà le cose non stanno assolutamente così, perché basta andarsi un po' a documentare e a leggere oltre diciamo i dati del Frontex e oltre le dichiarazioni del procuratore di Catania Zuccaro, basta anche ascoltare un po', andare a vedere un po' le storie e leggere le cifre e i regolamenti anche di queste ONG per capire che le cose appunto stanno anche in un'altra maniera. Per esempio, diciamo, la verità è che diciamo, se non ci fossero i morti in mare, queste ONG non sarebbero lì,
esatto,
ovviamente.
C'è poco da fare.
Soprattutto loro stanno molto più vicini alle coste libiche. Ma perché? Perché loro stanno attualmente intorno alle 12 miglia dalle coste libiche. Se loro giustamente si spostassero dalle 12 alle 30 miglia marine, dove stanno i mezzi del Frontex, lascerebbero senza presidio una fetta di mare immensa. Cioè, calcolandola, sono circa 600 miglia quadrate di mare, cioè in un'area vastissima dove le persone continuano a morire. Allora qui bisogna scegliere un po' da che parte stare, dalla parte di quelli che comunque ci stanno lì, oppure fare come come fa gran parte dell'Europa, cioè turarsi il naso, bendarsi
e fare finta che non accada
e voltarsi dall'altra
quindi,
parte.
La domanda da porre è: vogliamo intervenire a che non muoia più nessuno o vogliamo intervenire a che non venga più nessuno? Questa è la domanda da
esattamente
fare.
Infatti lo specifico del intervenire affinché non venga più nessuno spetta ai governi,
alla politica,
mentre cioè, evitare che muoiano o comunque soccorrerli è una cosa che aspetta a qualunque essere umano,
a chiunque se la senta e i mezzi per farlo.
Voi dovete tener conto che i mezzi di Frontex che non si spingono a sud di Malta impiegano 10 ore a raggiungere la zona dei naufragi, e questo appunto è il motivo per cui diciamo il 40% dei salvataggi in mare negli ultimi mesi dello scorso anno è stato condotto dalle navi delle ONG. Cioè, siccome quelli non ci sono, è chiaro, intervengono quelli che ci stanno. E la cosa incredibile è che le autorità europee non sono entusiaste di questa cosa, perché vorrebbero evidentemente farli morire.
La maniera più, come dire, cinica per risolvere il problema.
Esattamente. Un altro dato molto interessante riguarda appunto le accuse di Frontex appunto a queste ONG. Un'accusa di queste particolarmente originale è questa. Cioè, siccome adesso loro sono più la presenza di navi umanitarie a 12 miglia della costa, quindi più vicine, ha indotto, tenetevi forte, i trafficanti a usare mezzi più leggeri, cioè più economici, tipo i gommoni di plastica
precari, che tanto a 10 km già vanno
invece dei mezzi usati in passato. E questo è il famoso pull factor di cui dicevamo prima, cioè il fattore che in qualche maniera stimola il fattore di attrazione. In realtà basta diciamo andare a guardare un po' le operazioni militari che sono state condotte in loco. I trafficanti usano sempre più spesso i gommoni, sono gommoni di plastica tremendi, diciamo, al posto delle barche di legno, di ferro, dei vecchi pescherecci di una volta. Perché? Perché nel 2015 c'è stata un'operazione militare che ha determinato la distruzione delle imbarcazioni di ferro e di legno, e quindi materialmente i crinali
non ci sono più.
Cioè, questi sono dati diciamo pubblici, non ci vuole un'inchiesta giornalistica per
no, a memoria la ricordavo anch'io questa operazione.
Esattamente, cioè. In realtà esercitandosi su questa arte diciamo dell'ovvio, pull factor appunto, presunti o reali, cioè io credo che bisognerebbe fare un'analisi un po' più seria, e io sposo le parole diciamo delle ONG, cioè il vero pull factor, il vero fattore di attrazione è la presenza stessa dell'Europa a poche miglia di distanza. Cioè Frontex vorrebbe spostare l'Europa,
la deriva dei continenti,
cioè siccome l'Europa è vicina, siccome la Sicilia è vicino, è chiaro che materialmente questo è il vero fattore di attrazione, non le navi delle organizzazioni umanitarie. Quanto all'accusa di Salvini, con le operazioni di soccorso sono aumentati i morti. Allora, i morti registrati nel 2016 hanno toccato la cifra, ce l'ho precisa, sono stati 4.733, non erano mai stati così tanti in un solo anno. Da quando l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha cominciato a contarli nel 2008. Però è chiaro che diciamo le morti in mare ci sono perché aumentano i canali della disperazione.
Sì.
In assenza di canali diciamo sicuri e regolari, questi poveracci stanno pagando un totale di milioni di dollari ai trafficanti.
Perché ricordiamoci che questa è gente che paga carissimo questo passaggio per tentare di andare in Europa.
Esattamente.
Tra l'altro,
dobbiamo tenere conto che diciamo, azione di ricerca e di soccorso potrebbe mai prevenire del tutto le morti in mare, perché intervengono tanti di quei fattori, dal fattore umano al fattore meteorologico, quindi abbiamo messo terra, cielo, vento, fuoco, tutto. Insomma, tutto insieme, e in un contesto così, diciamo, deteriorato ci sono, insomma, migliaia di persone che si imbarcano ogni giorno con mezzi di quel tipo, cioè con i gommoni di plastica. Ecco perché aumentano, non perché sono le navi delle ONG. E, oltretutto, c'è anche un dato tecnico, cioè sempre meno migranti hanno in dotazione un telefono satellitare e quindi si trovano senza alcuna possibilità di mandare,
non possono nemmeno chiedere aiuto,
i segnali di SOS. E non tutti, diciamo, a questo si aggiunga che non tutti, diciamo, le imbarcazioni che intervengono, spesso si tratta di mercantili, per le operazioni di salvataggio sono idonee a raccogliere persone. A proposito di questa cosa, e così chiudiamo, dei telefoni satellitari, è molto interessante una denuncia che ha fatto l'europarlamentare Barbara Spinelli, e ha detto che, a proposito dei telefoni satellitari, i mezzi di Frontex ignorano sistematicamente le richieste di soccorso fatte coi telefoni satellitari, perché in questa maniera loro violano le leggi internazionali, il diritto del mare, che obbliga a intervenire in caso di emergenza, perché loro sanno che, essendo chiamata col satellitare, c'è un'organizzazione dietro. E quindi materialmente loro ignorano la richiesta. Ecco, ci sarebbe da dire molto molto altro, però credo che questo sia, diciamo,
da già una foto un po' più precisa.
Secondo me, diciamo, spero che dia un'immagine, diciamo, congrua alla questione. E io comunque lo dicevo, lo scrivevo ieri e lo ribadisco oggi, sarò sempre dalla parte di chi aiuta. E certo. Mai dalla parte di chi si volta all'altro lato.
Non potrebbe essere diversamente, in realtà.
Certo,
perché se vuoi risolvere il problema ci vuole la politica, ma quella buona, quella che interviene sul posto, ma non è facile. Molte chiacchiere, più che
infatti.
Altro. Direi che il giustiziere può anche fermarsi momentaneamente. Sì. Ritorneremo giovedì insieme con il giustiziere, con Geri Palazzotto. Ed allora invece la replica andrà in onda questa sera a partire dalle 21 e domani a partire dalle 5. E ovviamente domani sarà un giorno di pausa per tutti. La programmazione di Tutto a Posto del giustiziere, come detto, tornerà tra mercoledì e giovedì, sempre qui su Radio Time, Top City Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.